Allora, mi sentite? Io cerco, diciamo, mi hanno chiesto di parlare in piedi, ma per me è un po' difficile gestire le due o tre cose che ho davanti, perciò se riuscite comunque a seguirmi anche da seduto sarebbe meglio. Comunque dopo eventualmente me lo dite. Allora, io sono, mi chiamo Giovanni Molgi, diciamo, nella ex facoltà di scienze politiche insegno diciamo materie che hanno a che fare con la storia della Chiesa e con la storia moderna. Quindi fondamentalmente io mi occupo di storia della Chiesa soprattutto del 6-700. Non sono quindi uno specialista di Lutero, di Riforma, non ho una ricerca mia, diciamo, autonoma su questi temi. Comunque cercherò di, diciamo, di essere, come dire, all'altezza dell'uditorio parecchio foto che vedo, insomma. Allora, partiamo dal titolo, perché il titolo era un po' vago e forse non ci siamo al 100% capiti con il professor Scortagagna. Comunque, insomma, può darsi che ripeta qualcosa che avete già sentito nelle lezioni precedenti, anche perché ho cercato di, sono venuto in parte a sentire il discorso che ha fatto Pace la settimana scorsa per avere anche un punto di aggancio e di continuità, un'angolatura diversa anche su certe questioni che ha trattato lui. Allora, prima di tutto vorrei fare una premessa. Quando io nelle mie lezioni agli studenti parlo di Riforma protestante, parlo di Riforma protestante come uno dei grandi cambiamenti di scenario. No, il titolo di stasera è una riforma per il cambiamento, uno dei grandi cambiamenti di scenario che aprono l'età moderna. Quindi la Riforma protestante nel suo complesso è un evento, un processo centrale, essenziale nella apertura di quella che è l'età moderna. Che cos'è l'età moderna? È l'età nella quale cominciano a porsi le questioni, i problemi che noi oggi comunque sentiamo ancora come nostri, come propri. In che senso la Riforma protestante è un processo essenziale ai fini dell'apertura dell'età moderna? Beh, in molti sensi, in parte sicuramente vi saranno stati anche in qualche modo anticipati dagli altri relatori che hanno parlato prima di me. Diciamo, però, sotto il profilo prettamente storico, e non solo da storico della Chiesa, da storico del cristianesimo, prima di rispondere alla domanda, cioè perché è così importante, perché è così rilevante come cambiamento di scena quello che si genera con la Riforma protestante, devo dirvi una cosa che per me, diciamo, che serve per chiarire i termini della questione dal mio punto di vista. In antico regime, cioè nella società precedente alla Rivoluzione francese e al processo di secolarizzazione, la religione, questo per noi oggi è difficile da capire, è difficilissimo da capire per i ragazzi giovani, la religione in antico regime è un fattore identitario essenziale. È un fattore identitario essenziale per le persone ed è un fattore essenziale, diciamo, a livello di integrazione sociale. La religione, cioè, dà agli uomini, alle persone, alle donne, diciamo, come dire, le coordinate di fondo per capire il mondo in cui vivono. Neanche per capirlo, per muovercisi dentro. La religione vuol dire cosmologia, cioè vuol dire la spiegazione di come si è generato, di come funziona l'universo, vuol dire visione del mondo, vuol dire morale, cosa è buono, cosa è cattivo. E per le persone contemporanee di Lutero morale vuol dire anche politica ed economia. Non esiste una politica o una morale, scusate, una politica o un'economia separata dalla morale. I primi economisti, Adam Smith e gli altri, diciamo, lo stesso David Hume, eccetera, nel Settecento, i primi economisti accademici, non sono economisti, non insegnano una materia che si chiama economia, non esiste, esiste la filosofia morale. Sono insegnanti di etica nelle università scozzesi. Quindi la religione nell'età moderna, all'inizio dell'età moderna, prima del processo di secolarizzazione, è il principale collante ideologico della società. Per quanto riguarda poi specificamente la sfera politica, perché a me è stato chiesto anche di parlare in qualche modo di rapporto tra religione e politica in Lutero e dopo Lutero, dovete tenere presente che in antico regime la unità, la omogeneità di fede, di religione, è premessa dell'unità politica. Cioè, i vari stati fondano la loro compattezza, la loro omogeneità politica, prima di tutto sulla compattezza religiosa. E lo faranno sia gli stati protestanti sia gli stati cattolici, dopo Lutero. Ora, quindi, da un punto di vista proprio banalmente materiale, pratico, l'importanza storica, storico-politica della riforma protestante sta prima di tutto nel fatto che la riforma protestante costituisce, determina la rottura religiosa, la frattura religiosa, che di fatto è irreversibile, della cristianità latina tardo medievale. La cristianità latina tardo medievale era compattamente cattolica, il massimo riferimento politico e ideologico era il papato. Dopo la riforma protestante la situazione è questa qui, che vedete nella immagine che vi ho stampato. Siamo già alla fine del, diciamo, dopo la cura, diciamo, di Lutero. Le aree cattoliche sono quelle in azzurro, le aree passate alla riforma sono quelle in giallo, e le aree in arancione, ocra, non saprei come chiamarlo, sono quelle che sono, diciamo, ortodosse, va bene? Come vedete ci sono poi delle aree in qualche modo zigrinate di contatto, di intermedie, dove c'è una appartenenza un po', come dire, un po' divisa. Quindi da questo punto di vista la situazione che si configura nel, diciamo, nell'arco di 50 anni, 60 anni dopo l'inizio della riforma è questa, cioè di una cristianità. Questa è la prima, prima idea che volevo comunicarvi. Seconda idea, sempre tratta dal titolo, abbiamo parlato del cambiamento, adesso parliamo della riforma. Allora, la riforma, come vi è stato già ricordato, inizia con la protesta luterana del 1517, con le 95 tesi di Wittenberg, no? Lo scandalo delle indulgenze, eccetera. La protesta di Lutero contro questa cosa. Ora, questa protesta comunemente è interpretata come un atto di ribellione, come l'inizio, diciamo, di un processo che fosse già quasi nella mente di Lutero in qualche modo definito. Quindi l'inizio della riforma protestante, o come oramai parecchi preferiscono dire, della rivoluzione protestante. Ora, in sostanza questo è vero, soprattutto se accanto alle 95 tesi noi mettiamo i testi, alcuni testi chiave, alcuni libelli molto importanti che Lutero scrive nel 1520, diciamo nell'arco di 3-4 anni Lutero elabora i testi più importanti della sua proposta di riforma. Però vorrei leggervi un breve passo di una lettera che Lutero scrive a un suo corrispondente, a un amico, nel 1518, pochi mesi dopo, diciamo, pochi mesi dopo, quindi l'ottobre del 17, pochi mesi dopo la vicenda delle 95 tesi. Scrive Lutero: non era mia intenzione né mio desiderio che le mie tesi fossero divulgate, ma ora sono stampate e diffuse e tanto al di là della mia speranza che sono dispiaciuto di questo mio prodotto. Non perché non desideri che la verità sia conosciuta dal popolo, perché anzi cercavo solo quello, ma perché quel modo, cioè quel modo di divulgare la verità, non è adatto per istruire il popolo. Ci sono infatti alcune cose che sono dubbie a me stesso e che avrei espresse in modo molto diverso e più preciso, o avrei omesso se avessi sperato che ci fosse stata una così grande divulgazione. Ora, perché vi ho letto questo testo? Perché questo testo chiarisce bene due o tre cose. Prima di tutto, Lutero nel 1517 non si sente affatto un rivoluzionario. Lutero è un frate che è entrato nell'ordine nel 1505, nell'ordine degli agostiniani. Attenzione, è un frate, a parte cioè dell'ordine mendicante, non è un monaco, quindi è un religioso che vive in un convento, che però ha contatto continuo con un ambiente, diciamo, Wittenberg non è una vera città, comunque chiamiamo una piccola città, insomma. Non è un monaco che sta nel suo monastero separato e recluso. Secondo, è un teologo, potremmo dire che professionalmente è un teologo. Da 10 anni più o meno studia la teologia Lutero, quando scrive le 95 tesi. Ma soprattutto, come vi avrà detto anche forse Pace, le 95 tesi sono appunto un tesario, diciamo, di natura accademica, scritto in latino. Quindi è chiaro che Lutero l'aveva pensato non come un testo divulgativo di propaganda, ma come un testo di discussione con altri teologi, con altri dotti. Secondariamente, a questa altezza, Lutero non ha ancora un programma di tipo rivoluzionario, ma non ha nemmeno un programma preciso, non ha nemmeno, diciamo, un set di idee completo in testa. Le 95 tesi, il testo delle 95 tesi, non porta al suo interno, è centrato sul problema della, diciamo, dell'indulgenza, il rifiuto di una serie di aspetti teologici, tutto sommato minori, secondari, connessi al problema dell'indulgenza. Non c'è nelle 95 tesi né l'idea della salvezza per sola fede, la giustificazione per fede, non c'è l'idea della, come dire, per cui il deposito della verità è contenuto integralmente nella scrittura, cioè non c'è l'idea del fondamento scritturistico della fede o scritturale della fede, non c'è l'idea fondamentale, quant'altre mai, del sacerdozio universale dei fedeli. Non c'è nessuna di queste idee, né ce ne sono anche un po' di altre, ma soprattutto in questa lettera capiamo molto bene una cosa che a volte risulta difficile da spiegare quando si parla delle idee dei primi riformatori. Cioè, Lutero non è che avesse già tutto quanto in testa, non ha le idee chiare anche lui su molti punti dottrinari. Cioè, Lutero ha dietro di sé una tradizione millenaria di dottrina. Quello che è chiaro è che ci sono delle cose che non gli suonano bene. Come risolvere, come impostare le questioni, reimpostarle, non è così scontato. Anche perché Lutero si, come dire, un po' alla volta si rende conto che mette in discussione alcuni aspetti della dottrina, ne pone in dubbio degli altri. E quindi si trova portato, diciamo, a essere sempre più, a dover, come dire, ampliare sempre di più il campo delle sue riflessioni. La settimana scorsa qualcuno di voi, adesso non so tra chi, ha fatto una domanda relativa a come Lutero concepisce il sacramento del battesimo. E Lutero è vero che mantiene due soli sacramenti, cioè il battesimo e l'Eucaristia, però questo stesso battesimo in effetti lo mantiene come sacramento cambiando parere sul perché debba essere, su come possa essere giustificata la sacramentalità del battesimo. Perché? Perché viene sollecitato nel corso degli anni a riflettere su questa questione da parte di altri riformatori che dicono: ma se tutta tutto il valore dei sacramenti, la sacramentalità dei sacramenti dipende dal fatto che siano in qualche modo, che scaturiscano dalla fede di chi li riceve. Com'è possibile mantenere come sacramento il battesimo che diamo ai bambini, che non sono in grado, che sono, diciamo, incapaci di decidere? Lutero dà una prima, in prima battuta risponde a questa obiezione dicendo che, ed è una risposta veramente arcaica se ci pensate, che, come dire, la fede che garantisce la fede del bambino è la fede dei padrini che garantiscono per lui. Cioè questa idea di comparatico spirituale che è tipica del basso medioevo. Il basso medioevo aveva addirittura stabilito che c'erano degli impedimenti matrimoniali molto ampi legati ai rapporti di padrinato e di madrinato, che erano rapporti di alleanza tra le famiglie. Lutero lega, questi altri riformatori dicono ma tu sei fuori di testa, cioè è assolutamente assurda questa idea, oltretutto sarebbe come dire lei garantisce per la fede del Signore lì, cioè assolutamente. E poi ci saranno gli anabattisti che dicono che bisogna procedere, cioè il credente vero è una persona nuova, quindi deve essere assolutamente ribattezzato. Lutero a questo punto dirà che nulla impedisce in certo qual modo di dare il battesimo ai bambini, perché la loro fede è in qualche modo garantita a monte da Dio stesso. Dio stesso in qualche modo ha creato tutti e ha dato a tutti la capacità di avere fede. Sono tutte risposte che sono deboli, diciamo tra virgolette. Altre oscillazioni molto forti che Lutero ha, le ha su un problema che ovviamente è un problema che ha creato mille problemi e ne crea 10.000 anche adesso, cioè il problema del matrimonio. Si dice che già il Medioevo aveva sacramentalizzato il matrimonio, non è tanto vero, non l'ha sacramentalizzato completamente neanche il Concilio di Trento. Se voi avete esperienza di qualche commedia di Goldoni, c'è sempre il matrimonio a un certo punto, fortunato e sfortunato, eccetera. Non c'è mai un prete. L'accordo matrimoniale, siamo nella Venezia della metà del Settecento, 200 anni dopo il Concilio di Trento, è sempre fatto dandosi la mano tra i due giovani e alla presenza dei familiari. La sacramentalizzazione del matrimonio è molto dubbia. E lì Lutero ha delle oscillazioni notevolissime, non sa bene come muoversi. Addirittura a un certo punto Lutero fa un'operazione autorizzando un suo sostenitore, che è il capo politico di un Länder, diremmo oggi tedesco, che non andava d'accordo e aveva un matrimonio infelice e voleva sposare una giovane pulzella che gli garbava di più di sua moglie, da cui aveva peraltro 7 figli, e Lutero consiglia a questo tizio non di separarsi dalla moglie, bensì di incontrare un secondo matrimonio, tenendolo segreto. Voi capite che si direbbe forse in dialetto peso da conde sbrego, diciamo, in un certo senso, no? Che Lutero, in questo caso, dice che lo scandalo è dato dalla pubblicità del secondo matrimonio. Siccome il matrimonio non è sacramento, tu ne puoi fare un secondo, ma anche lì diversi altri teologi, riformatori, anche amici di Lutero, dicono, ma secondo noi questa cosa qui che tu hai proposto è un'assurdità. Va bene, torniamo a Lutero del 17-18. Lutero sicuramente nel 517-18, quando scrive questa lettera, certamente eleva la sua protesta, certamente vuole una riforma, una reformatio, il termine latino, della Chiesa e del Papato. Certamente questo lo vuole, e lo vuole perché vede. Perché la vuole? Perché vede nella Chiesa e nel Papato una situazione di deformatio. Cioè, vede nella situazione della Chiesa del suo tempo una situazione di allontanamento, una condizione di allontanamento dall'idea ottimale, dall'idea modello di Chiesa. E qual è questa idea? La Chiesa che ha in mente Lutero è la Chiesa delle origini, la Chiesa apostolica, quella descritta negli Atti degli Apostoli. quindi la chiesa degli apostoli di Gerusalemme, insomma, no? Anche qui mi voglio ricollegare a una domanda che è stata fatta la settimana scorsa sul canone, che scritture usa Lutero? Lutero usa il canone, certamente, però attenzione, Lutero non dà a tutti i testi scritturistici lo stesso peso. Lutero è chiaro che è, prima di tutto, allievo di San Paolo, secondariamente è allievo del Vangelo di Giovanni e dà un grande spazio agli Atti degli Apostoli. È molto meno interessato ad altri testi. Per esempio, Lutero ha difficoltà a interpretare l'Apocalisse. Dice che questa Apocalisse, aspetta, che vuol dire rivelazione. Lutero dice che non si capisce niente, non rivela tu questo testo. Cioè, sono più i problemi che apre che quelli che chiude. Questo perché? Perché l'idea di Lutero di fondare la fede sulla scrittura fonda anche il problema della, chiameremo oggi, ermeneutica, cioè come la si legge la scrittura, chi la legge, cosa privilegiamo nella scrittura. Ora, il modello che ha in mente Lutero è la Chiesa primitiva. I medievali dicevano la ecclesie primitive forma, il modo di essere della Chiesa primitiva. Ora, la cosa interessante è che questa idea che ha Lutero, non è mica Lutero che è il primo a averla, tutti i riformatori medievali hanno in mente questo modello qui. Ce l'ha in mente Valdes, fondatore dei Valdesi, diciamo, ce l'ha in mente i Patarini Lombardi del XI secolo, l'ha in mente Francesco d'Assisi. È un modello che hanno in mente un po' tutti i riformatori medievali, sia quelli che a un certo punto sono stati integrati all'interno della Chiesa e sono stati considerati ortodossi, sia quelli che sono stati a un certo punto non integrati alla Chiesa e sono stati dichiarati eterodossi, cioè eretici. Tutti guardavano questo modello perché era un modello ideale, ma soprattutto perché per l'uomo del Medioevo il cambiamento è negativo. Il valore positivo nel Medioevo è la tradizione. Il valore positivo è la continuità, non il mutamento. Quindi Lutero, che per tantissimi aspetti è un uomo del Medioevo, vuole la reformatio della Chiesa come restaurazione di una condizione primigenia, primitiva, come ritorno a una condizione ottimale che è stata perduta, che è stata rovinata nel corso del tempo. Quindi il cambiamento che vuole Lutero è un cambiamento nel, diciamo, nel ritorno all'indietro. E cos'è che secondo Lutero si è deformato nel corso del tempo? Cos'è che Lutero percepisce come deformato? Lutero percepisce come deformate diverse cose nella Chiesa del suo tempo. Però possiamo dire che tutte queste cose riguardano l'assetto che ha assunto la Chiesa romana soprattutto dopo la Rivoluzione Gregoriana, dell'XI secolo, legata alla figura di Papa Gregorio VII. In particolare, Lutero trova che è una grandissima deformazione nella Chiesa la sistematica commistione che c'è nella Chiesa del suo tempo tra temporale e spirituale, con l'eccessivo spazio che la Chiesa del suo tempo dedica agli aspetti di mondanità intesi, no? Come ricchi premi, cotillon, feste, bagordi, ma di vita nel mondo, di commistione della propria azione continua degli aspetti di temporalità con gli aspetti di spiritualità. Il secondo, e forse ancora più evidente, elemento che Lutero vede come prodotto di una deformazione della Chiesa del suo tempo è il fatto che la Chiesa del suo tempo gli appare soprattutto come una struttura, un'istituzione, diciamo, di potere, essenzialmente un ordinamento, no? Giuridico, istituzionale, che oltretutto è eccessivamente centralistico e verticistico. Perché? Perché accentra tutti i poteri ecclesiastici, ma anche molti poteri di diciamo civili, tra virgolette, in capo al Papa, il quale Papa, per di più, a partire appunto dalla riforma gregoriana in particolare, rivendica l'infallibilità dottrinale, tecnicamente all'epoca si diceva inerranza della Chiesa, però siccome la teologia del tempo, l'ecclesiologia del tempo, diciamo di marca romana, essenzialmente tendeva a far coincidere tutta la Chiesa con la figura del Papa, di fatto l'idea era insomma l'infallibilità del Papa nella dottrina. Quindi Lutero vedeva come una grande deformazione della Chiesa del suo tempo il fatto che ci fosse un primato dottrinale del Papa nella Chiesa e sulla Chiesa. E questo a Lutero proprio dà fastidio, anche vorrei dire proprio quasi umanamente, materialmente, non saprei come dirvi, perché? Perché Lutero si doveva confrontare, vediamo se si ingrandisce questa immagine, non si ingrandisce, questo è il ritratto del Papa che era, diciamo, sul soglio pontificio all'epoca di Lutero, Leone X Medici, che è qui attorniato da due cardinali fiorentini, uno è suo cugino, Giuliano Medici, e l'altro è un parente alla lontana, il cardinale Bernardo dei Rossi. Uomini giovani che, come un po' tutti i grandi prelati del tempo, i cardinali, sostanzialmente avevano una vita, non avevano una formazione teologica, non avevano cognizioni teologiche, erano grandi principi del Rinascimento. Leone X, tra tutti, Leone X era figlio di Lorenzo il Magnifico, cioè per una persona come Leone, che era un raffinato umanista, un intenditore di musica, di danze, voglio dire, le controversie che poteva sollevare un frate tedesco come Lutero erano veramente, cioè, non le aveva, diciamo, alla napoletana di passare manco per la capa, proprio era proprio fuori dal suo orizzonte mentale. Bene, ma allora, gli abusi della vita della Chiesa, gli abusi morali, l'ignoranza del basso clero, la simonia, la mondanizzazione degli ordini religiosi, non c'erano anche queste cose, le indulgenze, sì, tutto questo c'era, però attenzione, tutto questo è, diciamo, essenzialmente è l'effetto di quello che dicevo, cioè la commistione sistematica, inestricabile, di aspetti di temporalità e di spiritualità nella vita della Chiesa. L'abuso è nell'occhio di chi guarda, cioè dipende da chi lo guarda. Noi abbiamo l'idea, per esempio, che Lutero sia stato a Roma e è stato in viaggio a Roma nel 1510, Lutero ha visitato la città, ha visitato le chiese, la corte papale, eccetera. Tradizionalmente si dice che è stato orripilato da quello che ha visto a Roma. Non è che è stato orripilato, ha visto una situazione, diciamo, nella quale l'aspetto religioso non era affatto centrale. Ma attenzione, perché per la gran parte dei prelati del tempo non lo era, sia per quelli considerati riformatori, sia per quelli considerati mondanizzati, la vita religiosa allora era tutta in qualche modo di un tono molto libero. E perciò i problemi che sollevava Lutero erano problemi per lui, ma la gran parte del corpo della Chiesa non li vedeva. Il principale protettore di Lutero, che è il principe di Sassonia Federico il Saggio, per certi aspetti non è luterano, per esempio non solo venera i santi, ma è un grande collezionista di reliquie e se le procurava comprandole, scambiandole, trafficandole. È normale questo. La sensibilità religiosa del tempo era questa. un grande prelato riformatore di qualche decennio, di un paio di decenni dopo, aveva al suo servizio un famoso poeta satirico che era Francesco Berni. Francesco Berni faceva da segretario a questo personaggio che era vescovo di Verona, e gli faceva da segretario nelle visite pastorali, e nello stesso tempo scriveva delle poesie satiriche oscene nel senso che avevano un argomento osceno, non è che fossero brutte, sono anche molto fatte bene, sono eleganti, però sono oscene. Bene, quindi questi problemi, gli abusi c'erano, sì, c'erano molte cose che non funzionavano, l'organizzazione dello Stato Pontificio, la sua burocratizzazione dava fastidio, sì, era un problema, ma soprattutto era un problema il fatto che la burocrazia curiale era una burocrazia formata da personale ecclesiastico, quindi nell'esercizio di questa attività istituzionale, questo personale non svolgeva una funzione, diciamo, di tipo religioso, ma una funzione di tipo totalmente di ufficio. C'era un problema, per esempio, di nepotismo, c'era il problema del nepotismo, di clientelismo, certamente, ma tutte le corti del tempo, non solo quella del Papa, si reggevano sul nepotismo, sul clientelismo. Perché quella del Papa si reggeva sul nepotismo e non sul clientelismo fazionario come tutte le altre? Perché il Papa non aveva una sua dinastia. Il Papa è un sovrano tendenzialmente assoluto, ma viene eletto. A ogni morte di Papa si fa un conclave, fatto un Papa se ne fa un altro che può anche rovesciare completamente la linea del suo predecessore. In questo contesto, nel contesto di un collegio cardinalizio di 20-30 cardinali, tutti più o meno allo stesso livello, tutti più o meno mondanizzati, eccetera, il giorno dopo che il Papa è stato eletto, di chi ti si può fidare? Di nessuno, fondamentalmente. Di un consanguineo, normalmente scegli un parente, spesso un nipote, cioè il figlio di una sorella. Perché non ha figli? No, non è che non ha figli, ce l'ha magari figli, però non sono legittimi, no? Quindi sceglie magari il figlio di un fratello o di una sorella, meglio di una sorella normalmente. E quindi si parla di rapporto tra zio, papa e nipote cardinale. Sono casi tutti quanti negativi? Beh, non sempre. Carlo Borromeo è cardinale nipote di suo zio in origine. E viene fatto cardinale, adesso non ricordo esattamente, mi pare a 23-24 anni, insomma. Bene. Quello che conta però è che il sicuro è che a cavallo tra 4 e 500 c'è una forte crisi della presenza e dell'azione religiosa della Chiesa nella società. Rispetto a questi problemi, sicuramente le esigenze di riforma erano diffuse, tant'è vero che qualche anno prima, nel 1517, nel 1512, si era riunito un concilio, il Concilio Lateranense V, che era durato, si era trascinato per 5 anni. Quando era stato convocato il Concilio Lateranense V, all'ordine del giorno c'era scritto la Reformatio Ecclesiae in capite et membris, cioè riforma della Chiesa nel capo e nelle membra, cioè dal Papa in giù, insomma. La cosa interessante è che il Concilio si chiude dopo 5 anni con nulla di fatto. Non a caso si chiude nel 517 il Concilio, poche settimane dopo Lutero, diciamo, inizia la sua protesta. Questo è il fallimento del Concilio Lateranense V, è la premessa immediata della riforma luterana. Abbiamo una varietà di sogni a dire.
Mi ricordo io dopo, non è possibile di accendere la cortesia.
Comunque sono colpito dalla modernità di queste suonerie, io ho un trillo molto arcaico. Allora, non ci soffermiamo sulla figura, notate l'aspetto più ascetico che hanno rispetto a Leone X, a parte che quello di prima, l'immagine di Leone X era un ritratto fatto da Raffaello, insomma, non dagli ultimi degli scribacchini nel 1518. Questa è una tavola, ritratto di Luca Scranach il Vecchio, dove la vostra sinistra c'è Lutero, abbastanza avanti negli anni, alla vostra destra Filippo Melantone, che era il suo diciamo collaboratore principale a Wittenberg. Non mi soffermo sulle idee chiave di Lutero, perché immagino che, insomma, ho capito che ne ha parlato la settimana scorsa Vincenzo Pace. Quello che vorrei richiamare però come fatto essenziale è che la proposta luterana, cioè diciamo la riforma in qualche modo luterana, nasce dalla scoperta riformatrice di Lutero per se stesso. E quindi, siccome il problema di Lutero è un uomo essenzialmente religioso, il suo problema è un problema di tipo essenzialmente religioso, la sua proposta di riforma è una proposta essenzialmente religiosa. La vera sostanza religiosa della proposta luterana qual è? E perché è moderna? La vera sostanza religiosa è la liberazione della soggettività, della individualità del credente. L'idea è che ogni uomo di fatto è solo davanti a Dio, deve, leggendo la scrittura, capire cosa vuole Dio per lui, e ha un rapporto diretto con Dio senza la mediazione di una struttura ecclesiastica. Questa è la sostanza più profonda del messaggio di Lutero. Ed è anche una tappa essenziale del processo di costruzione della individualizzazione dell'uomo moderno. L'uomo moderno, rispetto all'uomo medievale, è un uomo che vive in una condizione, diciamo, tutte queste cose le dico con grandi, cioè, grandi colpi di accento, insomma, vive in una dimensione individualistica, dove l'uomo medievale vive in una dimensione, diciamo, largamente comunitaria. È comunitaria la sua, per esempio, la sua esperienza di fede. L'esperienza di fede per Lutero è un'esperienza, e per tutti i riformatori è un'esperienza, almeno i riformatori della prima generazione, è un'esperienza eminentemente, fondamentalmente personale, che si svolge nell'intimo dell'individuo, che riguarda in qualche modo la sua coscienza. Bene, nella relazione della settimana scorsa, a un certo punto, verso la fine, Pace ha parlato come mai ha avuto successo la riforma di Lutero, no? Ci sono varie spiegazioni, questo è il vero grande problema. Come mai? Perché Lutero ha avuto successo e tanti altri come lui non l'hanno avuto? Beh, innanzitutto, dopo la discussione delle 95 tesi, dopo le prime fasi della diffusione, una iniziale diffusione della protesta luterana, possiamo dire che Lutero ha un iniziale successo sicuramente a livello locale. A livello locale vuol dire, prima di tutto, sostanzialmente in quella che è la terra, diciamo, di cui Lutero è originario, perché non si era presa l'immagine. Non si vuole aprire. Rifiuta. Windows Media Center ha smesso di funzionare. Non vuole più funzionare. Funzionerà. Che faccia ripartire tutto? Non capisco quale sia. Eh?
Le prime che si aprivano, però lì a fare
poi devi lanciare il programma.
No, cioè, questo sì è. Non c'è nessun programma in realtà, sono solo immagini. Bene. Per indicarvi dov'è Wittenberg, un successo diciamo locale. Lutero si muove in una Germania divisa in tanti principati feudali, tutti sottoposti al controllo imperiale. Lui è un suddito dell'elettore, del principe elettore di Sassonia, quella che oggi si chiama diciamo la Sassonia-Anhalt. L'area di prima diffusione diciamo del luteranesimo è la Sassonia, l'area dell'Assia, della Turingia, diciamo in una diagonale di questo tipo, che parte dalla Germania centro-settentrionale e arriva a quella sud-occidentale. Centro-settentrionale? No. Centro-orientale arriva a quella sud-occidentale. Allora, un primo successo a livello locale, e questo porta subito alcune conseguenze a Wittenberg e intorno a Wittenberg, cioè la chiusura di monasteri, di conventi, la diciamo contestazione del sacerdozio ordinato, la secolarizzazione di alcuni beni ecclesiastici, la iniziale comparsa di alcuni ministri del culto che sono orientati nel senso di Lutero, cioè di diciamo i pastori diciamo, luterani che svolgono il loro sacerdozio, però non in forma gerarchica ma in forma funzionale, cioè persone che non sono superiori ai laici ma che in qualche modo professionalmente si occupano di studiare, interpretare scrittura, predicare eccetera. Questa è diciamo la prima dimensione del successo, che è molto segnata dall'aspetto del rifiuto della gerarchia interna della Chiesa e del rifiuto del papalismo. Questo rifiuto si manifesta con una forte contestazione polemica che, per esempio, può essere vista. Vediamo se ce la facciamo. Ok, che può essere vista per esempio da un'immagine come questa. Questa è un'immagine che manifesta un'idea tipica del Lutero, diciamo più accesamente contestatore del papato. Lutero sostiene nel fuoco delle polemiche successive ai primi anni, insomma, 1518-1520, che non solo il Papa è infallibile, ma se il Papa è mondano, è politicizzato e soprattutto se non segue le verità della scrittura, non solo non è infallibile, ma è l'anticristo. L'anticristo dell'Apocalisse, cioè è quella figura un po' misteriosa che verrà mandata alla fine dei tempi sostanzialmente da Dio sulla terra per governare la terra e portare alla morte definitiva gli empi. Questa è un'immagine tratta da un libello di quegli anni in cui il Papa è rappresentato come l'anticristo e gli altri due, che sono dei prelati, forse dei cardinali amici suoi, come bestie infernali. Questo è un tipico esempio di un'immagine caricaturale del Papa che fa parte dell'armamentario di propaganda immediato della prima fase della riforma luterana e che ha molto successo. Ci sono molte immagini di questo genere, ve ne faccio vedere un'altra che è anche più indicativa per certi versi. Questa è un'immagine che accompagna l'edizione di un libello di Lutero del 1545, cioè degli ultimi anni. In questa immagine c'è una contestazione dell'autorità papale e delle sentenze come la sentenza di scomunica di Lutero, che il Papa comminava. L'idea che è veicolata dalla leggenda, diciamo, è che le sentenze del Papa, le decisioni papali, il Papa loquitur, dice qua, quando il Papa parla, le decisioni papali devono essere temute, cioè devono essere considerate con reverenza, anche se ingiuste. Questa è l'idea, diciamo, della teologia papalista. Questi sono dei contadini tedeschi che dicono, come risposta, maledetta sia la stirpe delle persone che credono questo. E poi fanno questo gesto contro il Papa, che anche ha una didascalia in italiano. Ecco qui Papa, è il nostro belvedere. Voi capite che il belvedere è il posteriore, rispetto al quale c'è proprio un atto di, come dire, di estremo disprezzo, di estremo spregio. C'è anche una certa violenza, diciamo, proprio dello scambio, no? La violenza non è tipica di questo tipo, non è solo tipica di questa epoca, nelle controversie anche teologiche, solo che nel passato era normalmente verbale, era per scritto. Qui invece c'è la potenza delle immagini e il fatto che l'immagine la capiscono tutti ed è facilmente propagandabile. Altro esempio, meno becero per certi versi, ma più interessante da osservare, questa è un'immagine, è una xilografia di Lucas Cranach, mi pare del 1546, dove c'è una complessa raffigurazione della vera Chiesa e della falsa Chiesa. Allora, la vera Chiesa è quella dei veri credenti, che sono questi, che sono quelli che ascoltano di fatto Lutero, che predica, e che guardano all'esempio della croce di Cristo. I falsi credenti, la falsa Chiesa, è questa qui, che chiaramente viene inglobata nelle fauci infuocate di questo mostro, cioè una specie di bestia anche qui infernale, e vedete dentro qui il cardinale col cappellino, il frate e il Papa. Sempre non manca mai il Papa come obiettivo polemico. Questo è un aspetto di cambiamento, per esempio. Il cambiamento nella comunicazione religiosa e politica in qualche modo anche. Allora, che cosa succede, diciamo, negli anni successivi però? Succede che nel 1520 Lutero elabora alcuni suoi scritti fondamentali, tra cui il famoso appello alla nobiltà cristiana di nazionalità tedesca, che di fatto tendono a chiamare in qualche modo, a compattare un certo tipo di idea religiosa, dietro a un certo tipo di idea religiosa, ceti più ampi di popolazione in Germania. Quello che accade è che Roma, rispetto a queste sollecitazioni, dà una risposta molto lenta. Come vi dicevo, il Papa di allora, Leone X, era in tutt'altre faccende affaccendato, peraltro questi sono anche gli anni in cui si è, la cristianità occidentale è sottoposta a una forte pressione da parte delle forze dell'impero ottomano. 1521 la caduta di Belgrado, 1526 la caduta di Buda, quindi queste erano questioni che preoccupavano Leone X, almeno in prima battuta, molto di più, e anche l'imperatore Carlo V molto di più di quello che succedesse in Germania. Fondamentalmente Leone X comunque in una prima fase è praticamente indifferente, cioè le questioni che riguardano quello che sta facendo Lutero in Germania, lui lo bolla come baruffe di frati tedeschi, insomma non c'è neanche da perdersi su queste cose. Ma soprattutto una certa tranquillità, diciamo, a Lutero in quegli anni viene dal fatto che dalla stessa perifericità della Germania. Oggi noi siamo abituati a pensare alla Germania come uno stato incombente nell'Europa. All'epoca la Germania, soprattutto la Germania centro-settentrionale, è un'area periferica dell'Europa, è anche un po' sottosviluppata, più o meno come l'Inghilterra. Quindi sono aree lontane da Roma e sono fuori diciamo, le aree più sviluppate del continente all'epoca sono le Fiandre, l'area parigina, certe aree della Francia meridionale, l'Italia centro-settentrionale, certe aree della Baviera e così via. Queste sono aree considerate secondarie, quello che succede lì è poco rilevante. Quindi solo nel 1520 il Papa, con un certo ritardo, pubblica una bolla di condanna delle idee luterane, che è la exsurge domina, cioè sorgi Dio a giudicare le tue verità, e addirittura in un certo qual modo Lutero è quasi, dal punto di vista cronologico, è quasi messo al bando prima dall'imperatore che non dal Papa. Comunque, nell'arco di pochi anni, nel 1521, Lutero si trova nello stesso tempo scomunicato e messo al bando dell'impero dall'imperatore Carlo V. L'imperatore Carlo V, che è questo signore qui, questo è il famoso ritratto di Carlo V a cavallo, l'armatura, è un ritratto del 1500, un po' più tardo, il ritratto di Tiziano che c'è al Prado. Carlo V era stato eletto da un paio d'anni, nel 1521 aveva 21 anni, l'imperatore Carlo V, era un personaggio che possiamo definire a tutti gli effetti un ragazzo fortunato, perché aveva un'eredità sterminata da gestire, poteva, diciamo, era di fatto il signore di un dominio enorme, aveva ereditato dal nonno Massimiliano d'Asburgo la corona imperiale e dagli altri nonni l'eredità castigliana e aragonese, quindi era il signore di, diciamo, di un territorio molto vasto al centro del quale c'era un po' il Sacro Romano Impero. E per quanto riguarda l'imperatore era diciamo contrario, ostile in qualche modo a Lutero più del Papa. Perché? Perché Lutero minacciava la compattezza e l'unità teologica e ideologica della, e religiosa della Germania, che a Carlo V serviva sia per quanto riguardava la necessità che lui aveva di combattere la, diciamo, l'avversario francese, il re di Francia, che si opponeva ai disegni di ricostruzione universale del potere di Carlo V, sia per quanto riguardava la necessità di combattere la minaccia dei turchi ottomani, che, come dicevo, era forse la più urgente in questa area tedesca dell'impero in quegli anni. Bene, quindi sostanzialmente Carlo V è addirittura più ansioso del Papa di condannare Lutero, e Lutero in effetti si trova in una brutta situazione in questi anni, però ne esce fuori perché risulta essere protetto dal suo principe territoriale, dall'elettore di Sassonia, Federico il Saggio, che interviene in sua difesa e lo fa rapire. Lo fa rapire, simula un rapimento, lo trattiene, diciamo, al sicuro, senza farlo muovere, senza far sapere a nessuno dove sta, in un suo castello in Turingia, alla Wartburg. In questa situazione Lutero era stato convocato, prima di essere messo al bando dell'impero, era stato convocato in una grande assemblea dei principi tedeschi. L'assemblea dei principi tedeschi si chiamavano Diete, tecnicamente, convocata a Worms in Renania, che era una delle città, diciamo, simbolo del potere imperiale in Germania. E lì gli era stato chiesto di ritrattare le sue tesi integralmente, senza neanche, diciamo, argomentare più di tanto. Gli era stato chiesto di ritrattare mettendolo già in una posizione di debolezza. Lutero, in questo contesto, non solo nel contesto di Worms, non è che sia particolarmente spavaldo, anzi è travagliatissimo in queste situazioni, pare, però non solo non ritratta, ma contrattacca e chiede a gran voce che venga riunito un concilio per discutere le sue idee, e e chiede anche che il concilio sia, abbia delle caratteristiche che vanno bene a lui, cioè lui vuole un concilio libero, libero cioè non dominato dalle tesi tradizionali, dalle tesi romane, lo vuole cristiano, cioè non guidato dal Papa o dai suoi rappresentanti, e lo vuole soprattutto in terra tedesca. L'imperatore Carlo V, in parte era d'accordo con Lutero, gli sarebbe stato anche lui favorevole a tenere un concilio in Germania proprio per risolvere i problemi di contrasto tra i principi tedeschi intorno a queste questioni anche di natura politica e religiosa, ma avrebbe anche voluto in qualche modo che il concilio che si doveva riunire riuscisse in qualche modo in quell'opera di riforma della Chiesa nella quale il concilio di Lateranense V aveva fallito. Voleva soprattutto Carlo V evitare una specie di latente scisma tedesco. Ora, qui ci dobbiamo di nuovo porre la domanda, ma perché allora? Perché Lutero riesce con questa somma di ostilità che ha nei suoi confronti in qualche modo ad avere successo? Come mai tra i tanti possibili riformatori di questi periodi ha successo? Perché per esempio Lutero ha successo e Savonarola non ha avuto successo? O altri prima di lui che dicevano quasi le stesse cose, già Wycliffe in Inghilterra o Jan Hus in Boemia hanno avuto successo. Dice Machiavelli che Savonarola non ha avuto successo perché i profeti armati nella storia vinsono e quelli armati, scusate, quelli disarmati sempre ruinarono. Lutero non è affatto più di tanto armato, e la riforma che lui propugna è senz'altro una riforma religiosa, però sostanzialmente sul piano pratico Lutero ha successo per due ragioni. Prima di tutto per quella cosa che aveva accennato prima anche il professor Scortegagna, cioè Lutero intercetta con le sue proposte un bisogno di cambiamento sociale e religioso che c'è diffuso nella società europea, ma soprattutto un forte sentimento anche anti-romano e anti-papale che circola in Germania. La Germania è un'area periferica, è un'area dalla quale Roma drena risorse, anche attraverso meccanismi come quelli della vendita delle indulgenze, e non ne ha in cambio quasi niente, perché è un'area periferica che non partecipa al governo centrale della Chiesa. Ma soprattutto Lutero ha, diciamo inconsapevolmente, un forte sostegno, un forte alleato. Cioè sul piano storico c'è un fatto nuovo, che fin dall'inizio c'è un forte sostegno dei principi tedeschi, almeno di alcuni principi tedeschi importanti, primo tra tutti appunto il principe elettore di Sassonia, delle tesi riformate, in un'ottica di ostilità sia all'impero sia al papato, sia contro Roma sia contro l'impero. Per cui di fatto fin dall'inizio Lutero può contare sul fatto che la sua riforma, in qualche modo la bandiera della riforma, viene presa in mano e portata avanti da un nucleo importante di principi tedeschi che rischiano su questa cosa un forte conflitto politico-religioso, un conflitto, quindi una guerra confessionale, delle guerre di religione, con gli altri principi rimasti fedeli al potere imperiale. Perché fanno questo? Questo è un punto centrale. Perché fanno questo? Per capire questa cosa dobbiamo valutare come, diciamo, si gioca il rapporto tra Chiesa e poteri civili, poteri politici, nella visione luterana. Per Lutero la Chiesa, abbiamo detto, non è un'istituzione. La Chiesa è la comunità dei credenti, quindi la Chiesa è un qualcosa di diverso e di separato dallo Stato. La Chiesa non è un'istituzione e il fatto di essere comunità dei credenti fa sì che la Chiesa possa solo guidare le anime. Guidare le anime vuol dire che può fare un funzione di guida delle anime di natura solo spirituale, può far valere sulle persone solo un'autorità di tipo spirituale. Il governo che può fare la Chiesa rispetto ai credenti è solo un governo di natura, diciamo, guidata dalla grazia, dal Vangelo. La Chiesa non ha la possibilità di costringere a cambiare idea religiosa. La Chiesa non può governare con la spada. In questo senso è cosa totalmente diversa da un potere pubblico istituzionale. Altra cosa, tutt'altra cosa è lo Stato. Lo Stato governa i corpi. Per il fatto di governare solo i corpi, cioè la vita temporale delle persone, no? La vita pratica, per il fatto di governare solo i corpi, lo Stato è per Lutero un'entità desacralizzata, che ha una sovranità solo temporale, che si basa sul fatto che c'è un rapporto, diciamo, di potere tradizionale mediato dalla legge. Lo Stato, ma solo lo Stato, può utilizzare nel quadro del governo la coercizione e la spada e il dominio terreno. Ora, questi sono la Chiesa e lo Stato. Ora, nell'ordine temporale, che è tendenzialmente negativo, niente, ho bisogno di un po' d'acqua. Nell'ordine temporale, che è tendenzialmente negativo, lo Stato è l'unico potere che ha ruolo ed è superiore alla Chiesa. La Chiesa, per quanto riguarda l'ordine temporale, non ha niente da dire, diciamo. E in questo senso, anzi, luogo per luogo, le chiese non possono altro che essere chiese territoriali. Nella visione di Lutero, che è una visione di tipo tradizionale, il re, il sovrano, il principe, il signore feudale, in questo caso, l'elettore di Sassonia, eccetera, sono visti come una sorta di padre, una sorta di protettore, che hanno in qualche modo una competenza, non di natura teologica, ma di natura pratica, anche in campo religioso. Quindi il signore feudale laico ha la possibilità di intervenire anche sulle vicende che riguardano l'ordinamento della Chiesa, l'organizzazione più che l'ordinamento della Chiesa. E se ci sono dei problemi all'interno della Chiesa, se la Chiesa è deformata, dice Lutero, beh, il compito fondamentale di riformarla in assenza di, diciamo, una capacità di autoriforma, a chi compete? Compete al signore feudale, al principe, al sovrano, che può agire, dirà a un certo punto Lutero, come vescovo di emergenza. Voi capite che questa è una visione, grazie, non so perché. Voi capite che questo tipo di visione dà uno spazio e un ruolo enorme ai principi, ai signori feudali, ai nobili tedeschi. Non a caso Lutero scrive nel 1520 questo libello che vi dicevo alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, affidando la sua riforma a chi? Alla nobiltà cristiana di nazione tedesca. E non a caso questo tipo di assetto che immagina Lutero È un assetto che si presta bene anche a costituire un tipo di rapporti politici interni e sociali interni di tipo autoritario o quantomeno conservatore. È per questo che, per esempio, nel 1524-1525, all'epoca della cosiddetta guerra dei contadini, Lutero si schiera contro i contadini, e si schiera anzi per la repressione, per lo sterminio, scriverà delle cose abominevoli in questi anni Lutero, dei contadini. I contadini, le rivolte contadine di questi anni, cosa che chiedevano? Chiedevano sulla base di una specie di assimilazione del messaggio luterano, visto come un messaggio di liberazione, diciamo di egualitarismo religioso, tutti possono leggere la scrittura, tutti devono trovare in qualche modo il loro rapporto personale con la scrittura, tutti devono trovare la loro via alla salvezza. Sulla base di questo messaggio c'erano alcuni teologi, anche alcuni personaggi, leader locali, che pensavano che ci potesse essere anche un egualitarismo di natura socio-economica, una specie di, come dire, appello tra virgolette proto-democratico, fatto sulla base della lettura di passi evangelici, di passi scritturistici. Dice Lutero: assolutamente non è accettabile questa cosa. Lutero rifiuta questa idea perché? Perché rifiuta la sovversione dell'ordine. Lutero affida, diciamo, la sua riforma ai tutori dell'ordine. I tutori dell'ordine che per lui sono i signori feudali, è tradizionale da questo punto di vista Lutero, non accetta l'idea che ci possano essere risposte diverse. Attenzione, non perché Lutero sia così, come dire, improvvido, non capisca le problematicità del governo politico. Lutero considera molto spesso i reggitori politici dei banditi, dei briganti. Scrive a un certo punto, in un suo testo, Lutero, che i principi terreni compiono vari errori. E sapete perché Dio impone che i principi terreni compiano così grandi errori? Ve lo spiegherò. Dio ha dato loro un intelletto fallace e vuol farla finita con loro. Ma essi devono usare menzogne e false testimonianze e devono errare perché devono governare i popoli con scettro di ferro, perché non possono lasciare che la gente continui ad accopparsi senza legge. Sono dei briganti però i gestori del potere politico. Lutero è, tra virgolette, un proto-populista da questo punto di vista. Bene, è chiaro da questo punto di vista che però il messaggio di Lutero può essere utilizzato e dare un supporto importante, diciamo, alla gestione di altri problemi, non solo di quelli religiosi, in capo ai signori feudali, ai nobili tedeschi. Ed è per questo che i principi tedeschi sostengono fortemente, fin dall'inizio, alcuni di loro, la riforma contro Roma e contro l'impero. Vi dicevo, contro Roma e contro l'impero. Perché contro Roma e contro l'impero? Beh, contro Roma, prima di tutto perché Lutero dice che la mediazione ecclesiastica non è necessaria. Le strutture della Chiesa, le strutture materiali della Chiesa che la supportano, la Chiesa, non sono necessarie. Che i beni materiali che la Chiesa accumula per, diciamo, come dire, poi svolgere le sue funzioni non sono necessarie e quindi possono essere secolarizzate. Quindi possono essere secolarizzati i beni della Chiesa e possono essere incamerati dai poteri pubblici, dai principi. Più in generale, il fatto che la Chiesa sia considerata come un'entità deistituzionalizzata, desacralizzata, fa sì che Lutero neghi ogni possibilità di primato del Papa, ogni idea di teocrazia. Quindi toglie la competenza politica o la competenza extra religiosa, qualunque competenza extra religiosa nelle chiese. Perciò questo fa sì che si crei in Germania un diritto protestante intrinsecamente laico. La conclusione dei conflitti religiosi in Germania, qual è che sarà con la una prima conclusione, diciamo, dei conflitti religiosi in Germania? Sarà quella che ci sarà una divisione, diciamo, territoriale, tale per cui, con la pace di Augusta, ogni territorio dovrà seguire dal punto di vista religioso la confessione scelta dal principe. L'unico che ha libertà di scelta è il principe. Tutti gli altri devono in qualche modo adeguarsi, fatto salvo il diritto di emigrare, perdendo però i beni che hanno nel territorio. Il messaggio luterano va bene anche ai principi tedeschi in funzione antiimperiale. Perché gli va bene anche in funzione antiimperiale? Perché siccome il potere per Lutero è una entità laica, desacralizzata, tutti i poteri terreni sono desacralizzati, anche il potere dell'impero. E se tutti i poteri terreni sono desacralizzati e anche il potere dell'imperatore, allora l'imperatore non ha nessun titolo per chiedere ai principi tedeschi di essergli obbedienti. In più, mi dicono di stringere, allora cerco di... Inoltre, l'idea della secolarizzazione dei beni, no? Dei beni ecclesiastici, è molto interessante nell'ottica dei conflitti tra i principi tedeschi e l'imperatore. Perché? Perché il fatto di poter incamerare i beni della Chiesa, che a volte sono beni importanti, dà delle risorse non secondarie ai principi tedeschi nelle loro lotte contro l'imperatore. Quindi una parte dei principi tedeschi, quelli della Germania meridionale, restano fedeli all'imperatore anche perché sono più vicini, hanno maggiore influenza nell'azione politica diretta dalla corte imperiale. Altri invece si orientano diversamente, altri ancora fanno un'operazione, diciamo, ancora più, come dire, radicale. Questo è il caso, per esempio, dei cavalieri teutonici. I cavalieri teutonici erano un ordine religioso militare tedesco che aveva un suo stato in quest'area, diciamo, al confine baltico. Beh, il gran maestro dell'ordine, Alberto di Hohenzollern, nel 1525 decide di secolarizzare il suo governo, abolire l'ordine, creare una propria autonoma dinastia, la dinastia degli Hohenzollern, che ha come base il Ducato di Prussia, e per sfuggire al problema dell'obbedienza feudale all'imperatore si dichiara d'emblée laico, signore assoluto del suo territorio e vassallo del re di Polonia. Così crea da zero un nuovo dominio dinastico. In questo senso si crea, e andrà avanti per 30 anni in Germania, un forte conflitto confessionale. Forte conflitto confessionale, l'imperatore Carlo V cercherà a più riprese di soffocare, diciamo, l'opposizione dei principi protestanti. I principi protestanti assumeranno questa definizione di protestanti perché nella seconda dieta di Spira del 1529 protesteranno contro le decisioni della maggioranza cattolica, saranno più volte sconfitti militarmente, soprattutto la sconfitta più grave la toccheranno nel 1547, ma alla fine della sua carriera politica l'imperatore Carlo V, dopo 35 anni di conflitti in Germania, dovrà constatare la irriducibilità dell'opposizione dei protestanti tedeschi e non solo concederà di fatto la pace di Augusta, ma l'anno successivo deciderà anche di rinunciare all'incarico imperiale e nel 1556, due anni prima di morire, Carlo V abdicherà e si chiuderà in convento. Diciamo che non la possiamo, la chiudo così anche perché mi hanno invitato a chiudere, ma insomma sull'arco lungo potremmo dire che ai punti, Lutero era morto dieci anni prima, ai punti tutto sommato Lutero risultava vincitore. Non so se ho corrisposto al titolo a quello che mi era stato chiesto, spero di non avervi annoiato. Grazie.
Grazie, a volte.